Quest'anno avevo deciso di fare un podcast, ok? Ragazzi, non è che vi voglio partecipativi, cioè, però, capito? Ok, avevo deciso di fare un podcast. Oh, sarà una serata difficilissima. Solo che già l'anno scorso, diciamo, l'ho fatto nel buio della mia cameretta da solo, quindi ho detto no, lo voglio fare comunque con degli ospiti, vorrei che ci fosse il pubblico, lo vorrei fare dal vivo, quindi tutto confluiva in un sogno che ho da tantissimo tempo e quindi quello di avere un talk show tutto mio. Mi mancava l'idea di questo talk show e ho detto, vediamo una cosa, mi sono svegliato tipo alle 4 del mattino come sempre durante l'insonnia, così sono andato nel crepuscolo della mia cucina per mangiare degli avanzi freddi del 4 polpette al curry che avevo ordinato, stavano ancora nella loro confezione originale con sopra spillato lo scontrino, no? E prima di addentare una di queste polpette al curry ho visto quella confezione, ho visto lo scontrino, è stato in quel preciso momento che ho pensato: ua, 4 polpette al curry, €15,60! €15,60 per 4, ma credetemi, erano tipo di un giallo epatite queste di ingredienti ignoti. Oh, manca polpette, 11 polpette, erano polpettine così, €15,60. La seconda cosa che ho pensato invece è stata in giro, è ancora pieno di cooking show, chef, aspiranti chef, cuochi, casalinghe che continuano a spadellare. Se io facessi un delivery show, è a passo con i tempi, perché bene o male un po' tutti ordiniamo del cibo e nell'attesa che arrivi lo aspettiamo spaparanzati sui divani, poi se nessuno cucina non si sporca niente. E non bisogna fingere se un ospite magari cucina una carbonara che fa schifo e tu devi dire: ah, oh, quanto è buona questa carbonara. No, non lo devi fare. Quindi era il trionfo della mia pigrizia, però dentro ci vedevo pure della poesia, perché l'attesa che c'è tra l'ordine e l'arrivo del cibo è la metafora della mia carriera. Dentro c'è tutto, ci sono i sogni, le paure, le aspettative, le ansie di quello che sarà, e soprattutto c'è la domanda esistenziale definitiva: ma al rider quanto gli devo lasciare di mancia? Insomma, diciamo, in questa attesa dalle mille eventualità, io questa sera so, e non solo questa sera, almeno una certezza ce l'ho, e cioè che non sarò da solo qui sul palco, perché sia questa sera, ma tutte le altre volte, a prendersi le sue responsabilità e a dividersi le responsabilità di queste serate con me, c'è Veronica Pinelli!
Buonasera!
Accomodiamoci!
Ma che bello! Ma
accomodiamoci!
Ma quanta gente, che emozione!
Allora, questa che situazione
sì.
C'è? Come va? Come va, Veronica? Come va? Come va?
Che stai facendo, Francesco?
Non so che... No, allora,
cos'è questa formalità? Sei entrato nel mood presentatore, mi sa. Viviamo insieme.
Allora sì, viviamo assieme, magari, però le persone non sanno che magari viviamo insieme, magari qualcuno non lo sa che viviamo assieme.
Sì,
quindi
è vero, questo lo sanno tutti, però cioè, ai tuoi occhi sono sempre la stessa persona che questa mattina girava per casa in pigiama con le caccole agli occhi, però...
No, non mi dispiace pure che tu stia dando dei particolari, diciamo, intimi a delle persone che non conosciamo.
Intimi, vita di coppia, quotidiana.
No, stai pure dicendo comunque, cioè stiamo comunque mettendo in pubblica piazza praticamente il fatto che noi siamo una coppia e onestamente...
Ma perché non volevi che si sapesse? Scusa.
Io non ho detto
Francesco.
Questo. Ma no, so solo, ma non lo dico per me, lo dico per gli altri.
Gli altri chi? Qualcuno che magari ti guarda e ti dice: oh, che bello Francesco, mi vorrei fidanzare con Francesco, che
no,
sexy.
Lo sto dicendo
Francesco.
Tu, non è che lo sto dicendo io, perché no, metto, io questa ho visto, non so pure, ho visto quest'estate Miriam Leone, che ha pubblicato una foto sul fatto che si stava sposando, no? Sai quanta gente ci è rimasta male di quella roba lì?
Perché è una bella notizia?
È una bella notizia, ma tu sai, cioè Miriam Leone, magari, pure mio cugino Mimmo, no? Lo sa Mimmo?
Sì, lo conosco, Massimo, è tuo cugino.
Mio cugino Mimmo, che non sarebbe mai potuto arrivare a Miriam Leone, quando ha visto che si è sposata Miriam Leone, l'ha defollowata, che ha detto, vabbè, non ci posso mai più arrivare a Miriam Leone.
Lui pensava di incontrarla un giorno.
Non lo so, però magari c'è quel desiderio recondito, capito? Pure, quindi magari, non lo so.
Comunque ti ringrazio Francesco, perché di solito, no, quando un compagno invita la compagna su un palcoscenico con una platea, di solito è l'occasione giusta per chiedere alla ragazza di sposarlo, un po' come ha fatto Fedez. Tu mi stai parlando di Miriam Leone e mi stai confessando che sei stato segretamente innamorato di lei da sempre.
No,
grazie.
Ah, io ho detto, a parte che Fedez l'ha fatto a... Però ha fatto Fedez.
All'Arena di Verona.
Noi siamo Gepensimi di Milano, no? Con tutto il rispetto.
Vabbè, conoscendo te, ho detto sarà l'occasione giusta.
Vabbè, mamma, non volevo, mi puoi sposare.
Ma che? Ma non ci penso proprio.
Allora, gli ospiti di questa serata. Ah, però abbiamo detto come si chiama questo show? Ma l'abbiamo detto?
Beh, Francesco, allora, ha cominciato benissimo, pom, neanche il titolo.
Invita a cena con delivery, è carino, vero? È bellino come noi. Gli ospiti di questa sera, allora mi alzo in piedi per accoglierli. Allora, è un comico, è un attore poliedrico che spazia dal teatro alla televisione, al cinema, fino a dei Franceschi Arienzi. E l'altro è un divulgatore scientifico, ma è anche un attore, scrive libri, fa podcast, ci porta fino alle stelle. Sto parlando di Alessandro Betti e Adrian Fartate.
Buonasera.
Grazie per essere qui e vi vorrei un attimo spiegare, innanzitutto bevete pure se volete, non ci sono problemi.
Ci serve per la spiegazione, per reggere meglio.
Noi, vedete, allora, ci siamo stati attenti a togliere l'etichetta dalle bottiglie perché qui
non c'è lo sponsor,
però volevo dirvi, allora, come funziona la serata?
È una domanda che fai a noi o è retorica? Cioè, perché non lo sai proprio?
Esatto, mi piacerebbe tantissimo che voi ce lo spiegaste. No, allora, si chiama Invito a cena con delivery, voi magari stavate di là, dall'altra parte della
del corridoio,
e quindi non avete sentito. Che cosa succede? Adesso noi ordiniamo delle pizze, ci penserò io con un'applicazioncina, ok? Ordiniamo delle pizze, nell'attesa noi ce la chiacchieriamo, va bene? Io sto per ordinare 4 margherite.
Va bene.
Non si guarda in faccia nessuno, stasera.
Si vuole rovinare, Arienzo.
Volevate un altro tipo? No, margherite pure perché pago io, quindi a margherita va benissimo. Ok, arrivo entro un'ora, quindi ragazzi, entro un'ora. Allora, quello che succede, appena arrivo nei pizza finisce tutto, va bene?
Sì, ma anche con meno aggressività va bene.
Sì, ci metti troppo, che fa rabbia stasera, che hai, sei felice?
Non vorrei, voi di solito ordinate oppure no? Cioè siete abituati
almeno l'italiano, poi dopo
siete abituati a ordinare oppure no?
Oppure cucinate, cucinate le persone spesso. Che cucinano, che ordinano spesso, che vanno a cena fuori.
Ah, in quel senso, pensavo le pizze, le ordini, perché lo fai così e lo capisce.
Vabbè, ma a Veronica sta qui pure per questo motivo qua, per tradurre un po' quello che ho io nella testa.
Dipende quanto voglio bene all'altra persona, se la voglio sottoporre alla mia cucina o no. Quindi se...
Tu cucini male?
Beh, sono riuscito a rovinare un piatto che dovevo solo riscaldare, quindi
vogliamo sapere.
Non c'è dell'abilità però
ho delle qualità. Ho lavorato per 2 anni in un forno facendo pane, pizza, però erano con strumenti che non ho a casa, per cui dopo 2 anni al forno io sapevo tutto, come esattamente come fare una pizza.
La teoria.
E sì senza poter fare niente, però ecco, mi diverte molto fare tutta la procedura scientifica chimica dietro i dolci, quindi so cucinare un sacco di dolci che è completamente inutile alla fine della sopravvivenza.
Perché alzano la glicemia e basta praticamente.
Sì, non è la prima fonte di sopravvivenza, insomma, di cibo. Però è divertente perché dopo tanti anni a raccontare e parlare di scienza, poi posso farmi da solo le recensioni scientifiche dove ho sbagliato. Sì.
Sì, lui è così. Ma lo fai poi? Cioè te la scrivi e la pubblichi pure?
Beh, sì, solo, me la dico da solo.
Ah, vabbè.
Cioè, haters e anche, cioè, follower ed haters
di se stesso.
Ma come ti permetti? Ma cosa ne sai tu? Lo saprò io che l'ho scritta io, perché io no. Quindi è una lotta tra sé.
Bellissimo.
Ma Ma veramente, prima Adriano ci stava parlando di un fatto. Allora, voi lo sapete che da qui a breve la Luna verrà colonizzata dagli uomini, dagli umani?
Con questa leggerezza l'ha fatto, siete al corrente.
Allora, soprattutto sì, delle case popolari. Fake news, immagino, questa è proprio il classico fake news, sta dicendo una
No, è tutto vero, è tutto vero. Sì,
attenzione,
sì, sì. Alzi la mano chi di voi conosce il programma Artemis? Ah, quindi in tre. Beh,
non è vero, io ho finto.
Ma pure io non so nulla.
Stiamo fingendo, non so, ma non nulla. Ci andava di...
Perché Artemide era la sorella di Apollo. È il nuovo nome del programma che stiamo costruendo per tornare sulla Luna. Ed è un programma internazionale. Stiamo per tornare sulla Luna questo decennio, con l'intenzione di costruire sulla superficie della Luna una base permanente per noi umani. La prima missione parte tra pochi mesi. Hanno finito di montare ora il razzo con la navicella sopra. La navicella è fatta di un pezzo dove stanno gli astronauti e un pezzo sotto che fornisce energia, fornisce calore, acqua, aria.
Ma dove staranno là? Cioè, una volta arrivati sulla Luna, poi?
Allora, le prime missioni saranno in orbita intorno alla Luna, perché costruiremo prima una stazione orbitale e poi sulla superficie metteremo piano piano delle basi dove iniziare a costruire più in grande. Abbiamo dei robot che ci daranno una mano.
Ma tu quando dici abbiamo dei nomi per i robot? Sei parte della cosa oppure...
Beh, lui si occupa, è piastrellista, si occupa... Sì, del capitolato.
Sì, sì. Okay.
Mi hanno chiesto tu che qualifiche hai e ho fatto vedere il curriculum, poi hanno visto che sono romeno e hanno detto ok, le pestane sono lì. È sempre così, purtroppo.
Ma continua pure, scusa.
Cioè, come umano, dici noi umani?
No, perché è per dire, cioè, tipo
parlavamo di noi come umanità.
È come tipo quando vedi la nazionale e dici abbiamo vinto gli europei, però
abbiamo giocato bene.
Esatto.
Ma di fianco a me stavi.
Esatto, no, è quel mondo lì, insomma.
Sì, abbiamo comunque la sensazione che siano tutti mondi molto lontani. Il motivo perché faccio così in tasca è perché ho qualcosa da mostrarvi.
Che bello, attenzione. Che bello, attenzione. Sì, attenzione.
Allora, serve un volontario. Vuoi venire come volontario?
Vieni, vai. Vieni.
Lei si è seduta lì apposta.
Vieni. Speriamo. Ti hanno mai detto che qualcuno ti fa toccare la Luna con un dito?
Oddio. No, non l'ho mai detto, ma sarà la prima volta, emozionantissima.
Beh, farò vedere a loro. Questo è un frammento della superficie della Luna.
Francesca, hai avuto un pezzo di Luna. Beh.
Sì, se guardi quel pezzo bianco che vedi sul lato è un quarzo che si è formato dalla fusione di all'interno della crosta lunare.
Posso dire una cosa?
Ed è un cristallo di Luna, quindi se eri Sailor Moon ti saresti trasformato.
Ce li abbiamo tutti.
Posso dire una cosa? Ma
vuoi vedere se lo
sente?
No, okay.
Onestamente, se
c'è scritto Made in China però.
Adrian, ci stai dicendo la verità?
Devo dire che fa effetto.
Allora, se tu adesso, cioè, tipo, se io avessi in mano tipo un brecciolino piuttosto che una pietra presa dalla spiaggia, cioè posso pure dire, ragazzi, un pezzo di crosta lunare in mano, oppure...
E sulla sua onestà dici, sì, vero, è vero.
Sulla fiducia, cioè qua ci stiamo fidando di te, della... Sei una brava persona tu.
Ti sto mettendo in dubbio.
Ok, non mi
interessa. Sì, lo sappiamo per via della composizione di base. Ma
me ne ero accorto della composizione di base.
No, lo so perché quando l'ho preso da un'asta per musei è arrivato tutta la certificazione. Sono una ventina di pagine di analisi. Somiglia alla Terra perché la Luna è nata grazie a un impatto che è venuto contro la prototerra. Quella che era la Terra se ne stava per conto suo. Poi un lunedì verso le 3 un altro pianeta l'ha colpita.
Ah, e sì.
C'è sempre questo lunedì fa ridere.
E ha formato quella che vediamo ora come Luna.
Ah, ok, ma questo pure Alessandro lo sapeva, se non sbaglio.
Sì, però è inutile parlare in due, se sta già parlando lui.
È educato.
No, è bello.
Fa effetto, è pazzesco. Ma,
sì, anche perché ha 4 miliardi di anni, per cui è più antica di qualsiasi cosa c'è sulla Terra.
Ma quindi tu mi stai dicendo che da qui a breve, perché mi parlavi di questo decennio, cioè...
Sì, esatto, il primo equipaggio si sta già allenando, per cui... Molto probabilmente la prima missione con esseri umani di nuovo sulla superficie partirà tra 4 anni massimo.
Ah, wow.
Le prime in orbita partiranno nei prossimi 2 anni.
Quindi tra 10 anni io posso decidere di dire vado a Cernusco sul Naviglio da abitare oppure sulla Luna.
Sì, ci sarà Cernusco. Potrei? Sulla Luna.
Cernusco sulla Luna.
Bello, con il verde, le biciclette.
Ma per esempio, se c'è qualcuno di voi che ha meno di 21 anni?
No.
Ah, ok.
Qualsiasi cosa alziamo la mano.
Eccole, però. Perché, eccole.
Beh, per esempio, chi ha meno di 21 anni non è mai vissuto sulla Terra neanche un giorno senza che ci fossero esseri umani che vivono nello spazio. L'ultimo giorno della storia del nostro pianeta, dell'umanità, in cui gli umani vivevano solo sulla Terra, è stato il 30 ottobre del 2000. Da allora, dal 30 ottobre 2000 in poi, ci sono sempre stati a rotazione umani nello spazio. E ora noi lo diamo per scontato. Ora, in questo momento, ci sono 13 persone in due diverse stazioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Ed è solo l'inizio, perché durante questo decennio, appunto, arriveranno almeno altre 4 stazioni spaziali, avremo un centinaio di persone in orbita. Appunto andremo in orbita intorno alla Luna e poi sulla superficie. Quindi quelli che nascono ora, i piccoli bambini che vedete in giro, gli umani tascabili, no? Che vedete, loro, quando saranno grandi, vivranno in un mondo in cui daranno per scontato che la specie umana vive su più posti nel sistema solare. E voi li guarderete pensando a quanto è straordinaria questa cosa e quanto sono delle brutte persone che lo danno per scontato, no? E loro invece si lamenteranno dicendo: sì, però quelli delle superiori mandano in gita su Marte, a noi ci mandano in gita solo sulla Luna. E voi penserete: a noi ci mandavano a Varese, quindi
la centrale del latte andavo io.
Ma voi lo sapete, a me, io mi ricordo quando andavo in gita una volta, cioè noi eravamo, quando andavo a scuola e ci portavano in gita, al massimo ci facevano fare veramente 20 chilometri. Noi una volta siamo entrati a casa di un signore perché aveva dei quadri.
Ma lui lo sapeva, che andavate a casa sua.
Portato lì, ragazzi, guardate questi quadri, ma non so
che quadri.
Il signore era sul divano, cioè.
Sì, non sapeva niente, esatto. Stava per fatti suoi, mangiava.
Ho visto tutti questi bambini entrare.
Quando andremo sulla Luna,
tu ti confondi sempre, parli della Luna, guardi me.
Ma io perché io vorrei che tu venissi con me, capito?
Volentieri, Luna. Volentieri.
Okay. Allora, tipo, lì sarà una vita normale, cioè. Ci saranno, cioè,
senza gravità, Francesco.
Appunto, come si fa?
La gravità sulla, cioè, allora, la gravità c'è sempre. Il motivo per cui vedete gli astronauti sulla stazione che galleggiano è perché stanno cadendo verso la Terra. Se costruite una torre fino a dove sono loro, ancora la gravità lì è circa 75% di quella che sentite qui, per cui pesereste tre quarti rispetto a qui. Vedo molta gente entusiasta.
Questo è bello.
Questo è buono.
Però non galleggiate. La stazione spaziale semplicemente va molto veloce di lato e nel frattempo cade verso la Terra. Non ci arriva mai perché va molto veloce, va a 8 km al secondo. Per questo li vedete galleggiare. Quando andiamo sulla Luna troviamo un sesto della gravità, per cui pesate appunto un sesto. E la cosa interessante è che però quando non vi muovete al rallentatore, vi muovete alla stessa velocità, soltanto con meno resistenza da parte dell'ambiente intorno a voi, per cui vi sentireste come se aveste superpoteri. Vi è mai capitato di camminare in discesa su una rampa di quelle alla stazione, non le scale, ma quelle che sono
le scale mobili senza scale, diciamo.
Sì, esatto, le scale mobili senza scale. Quando scendete e se camminate vi sembra di camminare a una velocità pazzesca. Ecco, essere sulla Luna è così. Qualsiasi cosa fate sembra di avere superpoteri. Se sollevate qualcosa la potete lanciare per aria senza problemi, potete schiacciare cose senza problemi, vero?
È bello, è bello.
Ma quindi una partita di calcio sulla Luna, come funziona?
Anche il salto in alto, il record man, 25 metri 12, vediamo. Sì. Lancio del peso, 200 kg, grandissimo Zverev Zuglu.
Sì, sì. Non funziona per tutto, per esempio se non riesci a aprire un barattolo sulla Terra non riuscirai a farlo neanche sulla Luna.
Perché? Purtroppo. Perché questo?
Ci è rimasto male.
Però Francesco apre barattoli continuamente, poi gli hai detto una cosa che...
Non ci riuscirei comunque.
No, perché alla fine non è certo per la gravità, è per la mancanza di muscoli.
Che io giusto...
O qua o sulla Luna.
Sembra una chiave così, diciamo, tendenzialmente. Ale, no, veramente, tu prima hai detto che cucini molto bene. Se facciamo una... Sei un condannato a morte, ok?
Che bella domanda, allegra.
Cosa mangerei? Qual è l'ultimo piatto? L'ultimo pasto?
Però l'ultimo menù.
L'ultimo pasto? Sì.
Io voglio chiamare menù. Posso chiamare menù? Tu chiamalo pasto.
Alla carta.
Ok.
Cosa mangerei?
Sì.
Credo che mangerei del pesce crudo. Non sushi, sashimi, pesce crudo, quindi...
Quindi tipo
i gamberi dell'Alabama, perché la pena di morte là qui non c'è, grazie. No, però direi del, direi del pesce crudo, sì, è la cosa che più in assoluto.
C'è una cosa che non si cucina praticamente.
E se poi ti avveleni?
Anticipo e frego quelli che no, direi quello, sì, è un piatto, è una
cioè,
cena
che tipo cena solo pesce
crudo. Solo quello? Cioè, come ultima cosa chiederesti solo questo?
Sì?
Pensaci.
Tanto, tantissimo pesce crudo, non dico però 3 kg, no, pesce crudo, sì, è champagne e pesce crudo, prosecco.
Pesce crudo, prosecco. Specifichiamo, pesce crudo però
cioè, tipo
deceduto,
abbattuto.
Giusto, deceduto, comunque non vivo.
Tipo... Ma che cazzo mangio? Le triglia morsi mentre...
Può essere.
Non è che mi butto negli acquari.
Magari un'anguilla tipo.
Ma no, l'anguilla. No. Ma l'anguilla non mi piace. No. Ma no, il pesce appunto sono gamberi, scampi. So che fa figa, nel senso solo il cazzo, però è buono, quindi non è che... Però quella roba lì, il coquillage, ecco le...
Il?
Coquillage.
Cos'è? Non lo so, giuro.
E sono vari tipi, c'è cioè le ostriche, ci sono i fasolari, tutte quelle robe lì. Pesce crudo all'italiana, okay. Meridionale, pesce crudo che è buonissimo.
Tu hai origini meridionali? No.
Sono di Senigallia, nelle Marche.
Okay.
Famoso che ha dato un papa alla storia e Fabri Fibra, quindi ha dato Pio IX, che era un... e Fabri Fibra, insomma, quindi...
E senti, invece, se...
A proposito di Pio IX, perché no, tu hai questi link che...
A proposito... Lui non collega
invece
niente,
no, e se ad Adrian...
Beh, c'è una domanda per Adrian, secondo me. Tu mi hai detto prima che non sai cucinare per niente, no?
Sì, ma infatti io penso che se fossi nella sua situazione, sceglierei, se dovessi morire tra poco, sceglierei il peggior piatto che mi viene in mente. Gli chiederei una roba avariata, no? Qualcosa che quando lo mangi dici, ma meno male muoio. Se
questo
perché devi mangiare qualcosa di così buono che quando sei lì pensi...
Sono il distacco ancora più. Se mangi una cosa buonissima,
capito?
Dici, ma porco cane.
Esatto, ora dovevo... Immagina prendere un piatto che non hai mai mangiato e scoprire allora che ti piace. Non hai mai mangiato
però
quella roba?
Sono perso, distacco.
Mannaggia.
No,
è pensare di non avere più tempo a disposizione poi dopo.
Non
io porto sempre il tema sull'allegria poi, capito? Quando appena si crea l'occasione.
Sì.
Se invece arrivassero gli alieni.
Questa era bella, gli alieni, no?
Non potremmo mangiarli probabilmente. Sì. O è viceversa.
Gli alieni non li potremmo mangiare.
No. Mangiare.
È molto difficile essere commestibili. Perché
ma la frase è difficile essere commestibile è bellissima. Per quanto tu ti possa impegnare, non è così facile diventare commestibile.
No. Perché nell'universo la maggior parte delle cose sono adattate all'ambiente in cui si sono formate. Per cui anche sulla Terra moltissime cose noi non riusciamo a digerirle. Se noi riusciamo a digerire le cose per via degli enzimi che nel nostro corpo riescono a fare a pezzi quello che incontrano. Quindi quando voi vi mangiate il menù del ghe, prendete un panino, nel vostro organismo c'è una libreria di vari composti che vengono riconosciuti e quindi dicono ok, questo è il panino del ghe. Ho fatto un esercito di enzimi che mandano contro e sanno farli a pezzi, perché il vostro organismo non se ne fa niente del pane, non se ne fa niente di catene lunghissime di quello che date da mangiare, deve farli a pezzettini piccoli. È il motivo per cui le mucche hanno bisogno di 4 stomaci. Perché devono fare a pezzi le catene lunghissime di cellulosa. E quindi la fanno pezzettini per pezzettini e riescono a mangiarla. Noi no. Quindi non mangiate erba. Fumata.
Era... Ho sentito fumata.
La l'abbiamo buttata così.
Non mangiatela. No, però è vero, non riuscireste a digerirla. Quindi se voi non riuscireste a digerire erba, immaginate quanto riuscireste a avere fortuna con un alieno. Quindi, non dico di fumare
possiamo...
gli alieni, ma...
Possiamo affermare che quindi gli alieni sono fatti d'erba, vero?
Se sono gli uomini Zolla che vengono da Zollon 4, chiaro che tu, cioè mangiare le siepi, le donne siepi e gli uomini Zolla diventa...
Però le mucche potrebbero mangiarle, attenzione.
Mucche
quindi
sì. Le mucche sì. No, probabilmente se entriamo in contatto con gli alieni, la prima cosa che chiederemo loro è che gusto avete. Se
no,
sarà...
La domanda voleva essere questa, cioè se gli alieni ci invadessero, no, e venissero da te, che non sai cucinare, e ti dicessero mi devi fare un piatto e mi deve piacere,
altrimenti
distruggiamo
Alessandro Betti.
Okay. Soprattutto il mondo.
Cioè, ciao, veniamo in pace, o fai la carbonara o distruggiamo la terra.
Esatto.
Ma che cazzo?
Così.
Oh, qua le regole dell'invasione aliena le decido io.
Allora, ok. Sentiamo Adam cosa dice allora.
Che cosa cucineresti?
Allora,
è un dolce, no?
Sì, poi gli faccio il tiramisù e mi guardano e mi dicono: ma hai messo i pavesini?
Io lo faccio con i savoiardi.
Ma ragazzi, perché voi il tiramisù lo mangiate con i savoiardi?
Tu con cosa lo mangi?
Lo so, ragazzi, io lo mangio.
Tu con i pavesini?
Io con i pavesini.
Vabbè, allora.
Vedi, cioè,
proprio. Sei napoletano?
Mi sto deludendo?
È come dire, la pizza la mangi con...
Capito, ma
con
dobbiamo
ketchup?
Dobbiamo entrare nel... Vabbè, sono napoletano, non so suonare neppure il mandolino, che c'entra questo? Però diciamo che...
No, però il savoiardo è la ricetta del tiramisù, poi al di là dell'elaborazione.
Quindi
però
non si accettano variazioni, no, sul tema? Ok. Siamo integralisti sul tiramisù? Sì, sì. Ok.
Totalmente. E quindi faresti un tiramisù con i savoiardi?
Con i savoiardi? Oh, oddio, sai che in realtà pensavo che potrei preparargli una zuppa, perché per la maggior parte è acqua, e se sono organismi che hanno bisogno di acqua c'è meno probabilità di ucciderli con una zuppa, perché per la maggior parte non dovrebbe fargli male.
Se però sbagli i conti, loro bevendo la zuppa si sciolgono, cioè man mano...
Esatto.
Quindi,
slogan, ti piace... No, è una pozzanghera verde sotto i piedi. Piangendo lo butti nel vate. Ciao,
mannaggia,
Zobo,
un alieno in meno.
Sterminato.
Però tu sei altruista, Adrian. Cioè, io ti ho appena detto che volevano distruggere la Terra.
Vabbè, ora.
E tu, intanto c'è un orologio che parla, quindi attenzione. E tu li vuoi salvare, vedi? Che bella.
Beh,
che
chi sono io per giudicare i hobby degli altri? Cioè, alla fine.
Hai ragione.
Cosa ha mai fatto la specie umana? Prima mi hai chiesto cosa mangiare come ultimo piatto, magari è subito dopo arrivano gli alieni e gli umani volevano farmi fuori. Quindi.
Giusto, abbiamo chiuso un cerchio. Abbiamo chiuso un cerchio.
Allora, Alessandro, com'è? Ti è mai capitato di, cioè, in una conversazione lanci un aneddoto e questo aneddoto ti accorgi che non è mai divertente e fai di tutto, cioè, quale può essere tipo, cioè, fai di tutto per recuperare, che fai in quella situazione?
No, vado in merda, scusate il francesismo, faccio fatica. Io infatti non amo raccontare barzellette, io invidio quelli che ascolta, questa fa morire da ridere.
Vabbè, crea
alzi il livello.
Crea aspettativa, certo.
E anche l'aneddoto, non sai cosa mi è successo l'altro giorno che quindi? No, beh. E allora, siccome ti rendi conto che in testa tua faceva era molto bello, non è così, inizia a inventare delle robe, ma è sempre peggio, scavi.
Certo,
in
certo,
realtà,
certo,
capito?
Quindi, invece sì. Adrian, tu di aneddoti ce n'hai un sacco.
Lui... Da una parte posso raccontarti un sacco di aneddoti che possono essere family friendly, posso raccontarti di come una volta c'è Mendeleev, quello della tavola periodica, voleva vedere un'eclissi e salito.
Conoscono Mendeleev
la tavola periodica. Sì, allora, Francesco,
abbiamo fatto tutte le medie.
Oh, bravi.
Non è vero, ognuno conoscevamo.
Mendeleev, scienziato russo, che è quello che è stato incaricato per trovare un modo per fare la vodka allo stesso livello alcolico, al stesso tasso alcolico. E quindi lui, lavorando su questo problema, su come riuscire a capire quanto alcol c'era all'interno della vodka per standardizzarla, lui insieme ad altri hanno iniziato a lavorare sulla composizione di tutto quello che riguardava la vodka, e un giorno ha detto: ma se li mettessimo in ordine queste cose? E hanno inventato la tavola periodica.
Lui ha lavorato
da ubriachi, quindi, cioè, nel senso che si
sì, ma in realtà l'aneddoto era più divertente. No, l'aneddoto divertente era che lui a un certo punto non c'entrava niente con la sua carriera da chimica, voleva vedere un'eclissi. Per riuscire a vedere da sopra la nuvola, visto che era nuvolato, ha preso una mongolfiera. E partito con la mongolfiera, ha visto l'eclissi e solo dopo si è ricordato che non sapeva scendere. E lui è rimasto per tutto il tempo a cercare di far segni da sopra e tutti lo salutavano a circa 200 metri, fino a quando poi dopo piano piano la mongolfiera si è piano piano sgonfiata e per fortuna è riuscito a scendere.
È riuscito a scendere in Spagna, tipo.
Dalla Russia. Okay. Ce l'ha fatta. Per cui ci sono aneddoti così, oppure Tico, un astronomo del 600 che era una delle persone più ricche in Europa e si è preso...
Chi conosce Tito, l'astronomo del 600?
Non è importante, però...
Lui... Tico.
Famosissimo prima per Tico Tico e poi
aveva, sì, esatto. Si è preso una rena come animale domestico e la portava sempre con sé alle feste. Una rena
per animale domestico.
Le renne
sì, 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 sì.
E una volta purtroppo l'arena si è arenata. Vedi, il vantaggio di non ancora non saper usare perfettamente le doppie è che puoi fare un sacco di battute terribili.
E sei giustificato.
Era bella questa invece, l'arena che si è arenata.
No,
io sono sicuro che se l'avessi detta io questa battuta, Alessandro mi avrebbe picchiato. Però l'hai detta tu, va benissimo, perché dice che è carina.
Sì, beh, vedi, le coincidenze della vita. Dovevi fare usare i savoiardi.
Tutto dipende da lì, deriva da lì.
Comunque l'arena è morta perché l'ha portata a una festa e dato che era in mezzo agli ospiti sempre l'hanno portata al piano di sopra dove stava la birra. L'arena si è messa a bere tutta la birra, quando l'ha finita è scesa giù al piano di sotto e purtroppo è caduta per le scale.
Ma non è vero, dai!
È scivolata su una griglia.
È morta così. Lui è rimasto malissimo, ha fatto il funerale per l'arena. Sì, mentre tutti gli ospiti ridevano e lui cosa ridete? Non è divertente. Un pochino.
Però cioè, comunque questo ha portato una renna in casa di uno e sì, nessuno cioè, no, vabbè, di una renna trasa.
Non ci sono stupiti di quello.
Esatto.
E neanche che fosse caduta, ridevano.
No. Ah, vedi.
Tutti con i giubbotti di renna il giorno dopo. Volevo ringraziarti perché sono veramente carucci.
Però cioè, è curioso che uno entra tipo con la renna al guinzaglio.
Sei uno al cane, è portato Gigi, così guarda lì che sta.
Uno con uno squalo, tipo, non lo so, nell'acquario uno squalo. Io la vorrei una renna come animale domestico.
Non ce l'avrai, Francesco, te lo dico già adesso. Levatelo dalla testa.
No, no, abito a Cernusco sul Naviglio.
Però volevi andare.
Andrò sulla Luna, caro Alessandro.
Una renna sulla Luna già è meglio.
Nello spazio. Quando si mangia, no? Come si mangia?
No, nello spazio è il problema grosso è non far andare via le cose da te, quindi tutto quanto galleggia se sei sulla stazione spaziale. Quindi se lasci qualcosa nelle vicinanze, un panino, cioè, l'unica cosa che la spingerà via è l'aria condizionata, perché c'è un riciclo continuo dell'aria, per cui vedete che le cose si muovono leggermente all'interno della stazione.
Anche qui abbiamo un riciclo continuo dell'aria.
Però qui appunto,
tutto quanto cade verso la superficie.
Purtroppo sì.
No, mangiare è abbastanza facile, il problema grosso sono il gusto che cambia, l'olfatto cambia, un pochino sì. Non siamo sicuri del perché, però certi gusti non si sentono più bene. E quindi... alcuni piatti non possono essere mandati su idratati, quindi devono essere essiccati e poi riidratati nello spazio. Luca Parmitano è riuscito a farsi portare della caponata nello spazio.
Veramente?
Non ci credo, genio, come ha fatto? Cioè...
Essiccata e poi dopo l'ha riidratata nello spazio, però è comunque caponata. Quindi lui si è portato dietro tutto il menù di tutto quello che è riuscito a portare, di dolci anche, si è portato le lasagne.
Ma quindi questa anche lamentato... leggenda che mangiano solo delle pasticchette, delle verere,
no. No, all'inizio sì, le prime volte sì. Uno dei miei aneddoti preferiti è di una missione russa in cui dovevano fare un esperimento per vedere come crescono le piante nello spazio e gli avevano mandato delle cipolle e a un certo punto, visto che loro avevano soltanto appunto pane dove mettere queste paste da delle tubi, le piante stavano crescendo bene, hanno preso alcune delle cipolle e l'hanno fatta a pezzi e se le sono mangiate. Tagliate. E però da casa continuavano a chiedergli delle cipolle, c'è la registrazione dei cosmonauti russi che dicono stanno bene, stanno benissimo e mentendo per esempio, invece hanno già mangiato. Vedi, era più divertente nella mia testa che avessero mangiato.
Questo è proprio il classico aneddoto che non ha fatto ridere, mi dispiace. Adri, amici, ti sei cascato. È così.
Vabbè, come vanno le cipolle? Troppo sicuro di travagliare già. Ma tu stai mentendo? Poi che sto mentendo?
Ma invece poi dopo aver mangiato io non voglio scendere in particolare.
Scendiamo allora.
No, però io sono curioso.
Serve un tubo. Serve un lungo tubo per attaccarti al sedere.
Cioè mi devo attaccare, cioè, se vado tipo nello spazio mi attaccano un tubo nel sedere.
Non, sì, ma non devi tenerlo sempre.
No, vabbè, è importante saperlo.
Mi trovo bene.
È importante saperlo, Alessà. È importante, cioè, se no, perché uno non me lo dice, io tengo attaccato fino a quando poi non devo. Invece no, solo al momento del bisogno.
Sì, quando, ora, sulla stazione spaziale è più facile perché ti puoi sedere su qualcosa che è già di suo un tubo, e quindi se stai fermo c'è un sistema di aspirazione.
Se la...
Si sente... Aiuto! Francesco, Tito da dietro. E tu che ti siedi, apa! No! Vieni risucchiato tutto.
Devi, sì, non vuoi finire fuori.
No, certo.
Per la pipì è molto più facile perché per la maggior parte è acqua e quindi viene riciclato.
No,
ma tipo...
Come mettono il tubo anche per questo.
Aspetta,
c'è un tubo anche
ma
per
come viene riciclata?
Esattamente come sulla terra, solo che ci vuole meno tempo. Quando fate pipì finisce nei fiumi, finisce nel mare, poi sì, evapora, finisce nelle nuvole, poi piove e poi nei fiumi e poi imbottigliamo e la beviamo.
Adesso pensa,
Sì. Acqua, cioè, il ciclo seconda elementare,
prego,
ti fanno il ciclo dell'acqua. Quello. Quando fanno
l'elementare ero impegnato ad andare a casa di gente che non conosceva a guardare quadri brutti. Quindi, no.
Sulla stazione lo fanno più velocemente, per cui prendono al pipì, tolgono solo l'acqua, che è più di 95%, se ricordo, di più anche. Quindi è quasi solo acqua, quella la prendono e tutto il resto che non serve viene messo in sacchetti.
Cioè le viande alla Ferragni che tu paghi... con l'occhiolino
Allora, visto che mancano tipo il rider è quasi sta per arrivare, vorrei lanciare un attimo il momento di promozione, come si fa nei talk show, il momento marchettone. Dovremmo avere anche la sigla del momento marchettone.
Perfetto, benissimo.
Bella, che sta, vabbè, poi avete qualcosa da promuovere prima? Qualche spettacolo, qualche libro in uscita?
No, spettacolo no, uscirà a breve, insomma, il 7 dicembre uscirà il film del Milanese Imbruttito, che ho fatto quest'estate, abbiamo girato in Sardegna con Germano Lanzone, che tutti conoscete, insomma, quindi siamo curiosi di vedere come attecchirà su tutto il territorio nazionale, insomma.
Ah no, sono...
Vediamo.
Adriano?
Io invece il 10 novembre sono al Leonardo da Vinci, al museo, a fare uno spettacolo su come vivremo su Marte. Quindi se siete curiosi di quali saranno...
Se non vi accontentate della Luna, a questo punto possiamo...
Si rilancia su...
Ed è questo, cioè questo spettacolo quindi da in scena quando?
Il 10 novembre.
Il 10 novembre?
Sì, il 7 dicembre. Per il festival Focus Live. Quindi se cercate informazioni su Focus Live dovreste trovare tutto lì.
Sì, ecco.
Le viste sono arrivate
noi mangiamo,
e quindi lo
vi ringraziamo,
show deve finire.
Vi ringraziamo per aver partecipato
a questo primo appuntamento di invito a cena con Delivery.
Grazie ad Alessandro Betti.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie a Veronica Pirelli.
Grazie
a Matteo Rienzo, Matteo Russo.
Grazie a tutti quanti voi.
Ci vediamo non questa domenica, la prossima. Grazie.
Buon appetito.
Grazie.